Siamo per il secondo incontro, rubo qualche minuto al professor Di Luzio solo per cercare di giustificare una sorta di raccordo tra l'incontro precedente e quello di oggi e far capire un po' la coerenza del ciclo di incontri che stiamo tenendo qui alla Casa della Cultura e che peraltro qualcuno sta ascoltando in streaming. Detto questo, l'idea che abbiamo avuto, che era quella di trattare della legge 107 a partire da un punto di vista esclusivo, che era quello della didattica, della trasformazione radicale che la legge comporta, sia dei contenuti, sia delle metodologie di insegnamento, mi è sembrata, nell'arco di questo mese che è passato dal primo incontro, esatta, corretta, perché anche il governo sembra che sia ossessionato e continua a intervenire con una incredibile velocità proprio su questo tema, stravolgendo, promettendo di stravolgere quella che è la programmazione, i programmi come li abbiamo sinora concepiti. Ecco, già l'altra volta, in occasione del primo incontro, io ho fatto cenno a quel documento dedicato alla scuola digitale e qualcuno si era mostrato un po' perplesso rispetto alla radicalità dei contenuti che io avevo illustrato, che riguardavano due aspetti. Da una parte la completa sottovalutazione della figura docente, che veniva considerata una figura il cui bagaglio professionale era ormai inservibile, che andava azzerata e riformata sulla base di nuovi contenuti metodologici e che con linguaggio paternalistico il provvedimento si proponeva di accompagnare verso questo nuovo sapere. Dall'altra, l'utilizzo per chi non fosse riuscito in modo positivo a soddisfare queste condizioni, era quello di mettergli a disposizione delle unità didattiche elaborate dall'esterno e, come aveva poi commentato il professor Ferroni, il provvedimento metteva seriamente a rischio il diritto alla libertà di insegnamento previsto dalla Costituzione. Ebbene, non è passato neanche un mese, abbiamo avuto una settimana dopo il decreto attuativo su quello stesso provvedimento. Entro il 10 dicembre le scuole hanno dovuto nominare l'animatore digitale, il quale deve scrivere una parte del PTOF che deve essere concluso entro il 15 gennaio, eppure nonostante siamo al traguardo, nonostante alcune scuole l'abbiano già elaborato, il Ministero continua a intervenire con informazioni e prescrizioni aggiuntive che stravolgono il lavoro già fatto. Poi abbiamo altre novità, abbiamo avuto un documento di programmazione per l'anno 2016, quindi non so bene cosa voglia dire, se rispetto per il prossimo anno scolastico già da gennaio, il quale nel primo punto chiarisce già che sulla base delle nuove urgenze di carattere sociale, eccetera, e sulla base di alcune priorità che la nuova scuola si propone, competenze linguistiche, nuove alfabetizzazioni, quindi competenze economiche, uso critico dei media, pensiero computazionale, è necessario ripensare programmi e percorsi di insegnamento a tutti i livelli per poter soddisfare pienamente le nuove esigenze degli studenti, senza che gli studenti siano stati interpellati, meno che meno i docenti, i quali si vedono calare dall'alto questa idea che sia necessaria per ragione oggettiva modificare i programmi senza previa consultazione, senza un dibattito che sia stato in qualche modo socialmente condiviso su quali sono le discipline importanti che devono più o meno essere potenziate. L'ultimo, nel mentre in tutte le scuole il nuovo piano triennale dell'offerta formativa è stato praticamente definito, è arrivato un documento di orientamento sulla scrittura del PTOF proprio l'altro ieri, che rimette un po' le carte in gioco, dove i docenti hanno cercato di incunearsi tra le maglie della normativa per difendere il loro lavoro. Questo documento si preoccupa a far sì che queste maglie siano sempre più strette, imponendo di fatto alcune novità sul piano didattico che andrebbero radicalmente a cambiare la natura del nostro lavoro. E viene detto con un linguaggio sempre tra il paternalistico e il minatorio che sostanzialmente il 2015-2016, no scusate, il prossimo anno scolastico, 2016-2017, introdurremo queste novità, ma dall'anno dopo si va a regime, la scuola deve essere totalmente trasformata, le didattiche, le discipline totalmente cambiate. E sia chiaro che si parla in questi testi tantissimo di autonomia, ma di autonomia non ne resta sostanzialmente, non c'è nessuna concessione, perché queste direttive sostanzialmente obbligano a una comunicazione, a un'assunzione dei contenuti che è sempre identica. La libertà didattica è prima di tutto metodologica piuttosto che contenutistica, e ovviamente in questo caso l'autonomia starebbe solo, e i destinatari di questi documenti sono i dirigenti, sono i vari dirigenti dell'USR, sarebbe solo dall'alto una serie di prescrizioni che poi le scuole possono realizzare cambiando con discrezionalità il quadro orario, il personale, utilizzando le classi di concorso in modo molto meno rigoroso dell'attuale. Detto questo, la mia impressione quindi è che noi abbiamo fatto bene a concentrarci su questo tema, perché è il tema caldo sul quale i docenti, per quanto annichiliti, sono molto sensibili. Ho partecipato recentemente a tre convegni di carattere sindacale, ho notato che i vertici nazionali sono su un altro pianeta, non si interessano ai temi di didattica, li ritengono sostanzialmente corporativi. E Non sono minimamente in relazione con quelli che sono i disagi concreti di chi vede dall'oggi al domani cambiare il proprio lavoro. Però invece da parte dei docenti c'è un'estrema preoccupazione, una volontà in teoria di non rassegnarsi affatto a una riforma che molti mi hanno definito inemendabile, senza peraltro però che ci sia il modo di trovare un coagulante, una possibilità di unirsi per un'azione di resistenza anche culturale comune. Per cui rimane valido il nostro progetto, parlare anche poi in qualche modo ridiffondendo il filmato di questo incontro a tutte le componenti della comunità scolastica, dai dirigenti ai colleghi, che in qualche modo devono essere rimotivati sulle loro ragioni, sperando che questo dia forza a iniziative comuni, e ai genitori, che sono destinatari di una campagna propagandistica che li solletica promettendo per i loro studenti miglioramento in alcune competenze fondamentali, ma in realtà questa è un po' la tesi che noi abbiamo portato avanti anche l'altra volta. Se passasse questa riforma della scuola, gli effetti sul piano culturale, cognitivo, della possibilità di competere degli alunni in futuro sarebbero totalmente ridimensionati. Passo adesso la parola al professor Di Luzio, docente dell'Università di Bergamo, storia della pedagogia. Lui ha pubblicato recentemente un libro che mi hanno adesso preso, lo vi faccio vedere, Libro senza educazione, che è un libro che riflette sul modello di scuola 2.0. Non parleremo di questo, però un libro che il professore peraltro vorrebbe presentare anche nelle scuole, sarebbe bene che nelle scuole si dibattesse di questo strumento, il digitale, con cui si va a intervenire sulla nostra metodologia. Per il Mulino, un testo che io ritengo fondamentale è La scuola degli italiani, edito 7 anni fa per il Mulino. Il titolo è 20 anni di buona scuola, è un tema che molti di noi hanno dibattuto, se questo esito radicale di trasformazione della scuola italiana sia il frutto di una decisione improvvisa oppure sia l'esito storico di una deriva, di una concezione della cultura, della scuola e della distruzione che dura ormai da molto tempo. Do la parola al professor Di Luzio, grazie.
Grazie dell'invito e di questa opportunità di discussione. Il titolo del mio intervento è 20 anni di buona scuola, e la proposta che vi faccio è quella di leggere la buona scuola non come il parto improvviso di un governo di rottamatori che segnala anche in questo modo la sua novità, la sua irriducibile novità sulla scena politica italiana, quanto piuttosto il punto di approdo di un processo che è cominciato molto tempo fa. Un processo che è cominciato da noi, perché poi, come cercherò di dirvi, le cose non sono soltanto italiane, ma riguardano uno spazio politico e ideologico più vasto, che è cominciato da noi, in coincidenza con quello che noi siamo stati abituati a chiamare il crollo della Prima Repubblica. No? All'inizio degli anni 90 giunge a compimento un processo storico che era cominciato nel 1945, grosso modo, che è stato un processo storico gigantesco che ha portato l'Italia dentro la sfera della società acculturata. No? L'Italia che usciva dalla Seconda Guerra Mondiale era un paese che aveva, tracce diciamo così, segni enormi di arretratezza culturale. I livelli di scolarizzazione degli italiani erano bassissimi rispetto agli altri stati europei. La scuola democratica ha svolto questa funzione di portare gli italiani dentro lo spazio della cultura alfabetizzata, ed è un processo che si è compiuto nell'arco, diciamo così, trentennale, più che trentennale, che va grosso modo dal 1950-1951 al 1985. Diciamo così che la scuola italiana giunge alla soglia degli anni 90 avendo portato a termine in maniera anche molto egregia il compito che le era stato assegnato all'indomani della guerra. Ora, questa scuola era stata sostenuta nella sua funzione, nel suo ruolo, da culture politiche che l'avevano legittimata, l'avevano riconosciuta, le avevano attribuito un compito storico di grandissima portata. Queste culture politiche erano le culture politiche della cosiddetta Prima Repubblica, il cattolicesimo politico innanzitutto, ma anche e soprattutto il marxismo italiano, il comunismo italiano nella sua versione gramsciana. Entrambe queste culture politiche riconoscevano alla scuola un ruolo di prima grandezza. Non una scuola che dovesse preparare il lavoratore, che dovesse addestrare, ma una scuola che doveva fondare il cittadino, doveva costruire il cittadino democratico. Questo è stato il compito, declinato, giustificato in maniera differente sui versanti opposti del grande scontro ideologico che è stato quello della seconda metà del Novecento, ma l'idea era che la scuola dovesse essere parte costitutiva del processo di costruzione della democrazia italiana. Una democrazia che non era soltanto un insieme di istituzioni di carattere formale, ma era innanzitutto una serie di costumi democratici. Questi costumi democratici dovevano essere, diciamo così, contratti nello spazio educativo. Ora, a partire dalla fine, diciamo così, delle culture politiche della seconda metà del Novecento, perché nel 1992-93, e da allora comincia un lungo viaggio alla ricerca di un nuovo compito, questo compito ha impegnato questi 20 anni, che sono stati caratterizzati da un fenomeno molto significativo, che possiamo, diciamo così, provare a riassumere in questi termini: non c'è stata maggioranza politica che si è avvicendata, diciamo così, al governo del paese che non si sia presentata sulla scena pubblica nazionale senza al tempo stesso, possiamo dire così, fornire la sua versione di buona scuola. Perché che cosa è stata il progetto di riforma della scuola di Berlinguer? Che cosa è stato il progetto di riforma della Moratti? Che cosa è stato l'intervento della Gelmini? E così via, se non, come dire, una versione di volta in volta diversa di quella che le maggioranze politiche che conquistavano il potere in Italia ritenevano dovesse essere la buona scuola. Renzi ha, diciamo così, indovinato lo slogan, ma di fatto la fine della Repubblica dei partiti coincide con la fine della scuola democratica e con l'inizio di un nuovo ciclo, che è quello segnato dal tentativo di costruire una scuola per un paese che aveva, diciamo così, conseguito i livelli di alfabetizzazione che avevano giustificato, diciamo così, l'impianto del modello scolastico precedente. Non c'era più il comunismo gramsciano, non c'era più il cattolicesimo politico, e di conseguenza la scuola italiana e gli insegnanti sono rimasti sostanzialmente privi di un riferimento ideologico forte. Gli insegnanti che si sono avvicendati, le generazioni di insegnanti che si sono avvicendate nella scuola italiana dagli anni 50 in avanti esercitavano la loro funzione nel nome di una serie di ideali che erano codificati e organizzati da forze politiche che mobilitavano milioni di persone. L'insegnante elementare cattolica che a partire dal 1955 esercitava la sua funzione nel quadro dei programmi Ermini, che vorrei ricordarvi sono rimasti in funzione fino al 1985, dimostrando appunto una longevità, una tenuta e una stabilità di strutture culturali che la scuola italiana ha semplicemente smarrito dopo di allora, perché dopo di allora i programmi, le indicazioni nazionali si sono succedute a un ritmo forsennato, mentre invece quella scuola che noi chiamiamo democratica si era svolta nel quadro di una stabilità degli ordinamenti straordinaria. Ecco, l'insegnante elementare che entrava in classe, che esercitava la sua funzione nel quadro dei programmi Ermini, e non era soltanto l'insegnante cattolico, ma era anche l'insegnante del Movimento di Cooperazione Educativa, ad esempio, era anche il giovane insegnante Mario Lodi, ad esempio, il quale riteneva che i programmi Ermini erano comunque interessanti, diciamo così. Quell'insegnante entrava in classe di fronte ad una platea di figli di contadini analfabeti, sapendo con precisione qual era il suo compito: prendere quei contadini e portarli lontano dal luogo in cui erano nati. E il luogo in cui erano nati era un luogo di miseria, era un luogo di subalternità culturale, era un luogo di emarginazione linguistica. Quella scuola funzionava sulla base di questo gigantesco mandato politico-ideologico: prendere i figli dei contadini e portarli dentro uno spazio culturale moderno che era fatto di lingua grammaticalizzata contro il dialetto, era fatto di riferimenti, diciamo sì, alla storia nazionale, che erano i personaggi, che erano i nomi gloriosi della letteratura italiana. Quello è stato il grande progetto. Ora, a partire dagli anni 90, per la scuola elementare, a partire, diciamo sì, dal quinquennio 1985-1990, qual è il compito dell'insegnante? Qual è il compito dell'insegnante elementare? Qual è il compito del professore di scuola secondaria? Ecco, questa cosa resta, diciamo così, sotto un gigantesco punto interrogativo. Perché, come dire, i modi di giustificare il proprio ruolo diventano, diciamo, estremamente frammentari. Si impone, a partire, diciamo così, nel corso degli ultimi 20 anni, con una forma, diciamo così, con una perentorietà sempre più indiscutibile, l'idea che la scuola debba in qualche modo preparare alle professioni, debba agevolare quel transito tra mondo della formazione e mondo dell'impiego che sembra essere diventato il, diciamo così, l'imperativo morale della nuova scuola. Di qui, diciamo così, due, diciamo, movimenti ideologici di carattere più generale. Da un lato, diciamo sì, la svalutazione dei saperi di carattere umanistico a vantaggio di un orientamento prevalentemente tecnico-professionale, che si concreta, ad esempio, sul piano, diciamo, delle proposte concrete delle politiche, ad esempio con questa enfasi messa sull'alternanza scuola-lavoro. Un'alternanza scuola-lavoro che sembra ormai pervadere qualsiasi ambito scolastico, la scuola secondaria, addirittura la scuola elementare e l'università. Il compito della scuola sta, diciamo così, nel preparare i giovani ad affrontare il mondo del lavoro. Oh, dietro questa cosa c'è, diciamo così, qualcosa di estremamente imponente, che è la disoccupazione di massa dei giovani. È chiaro, a partire dagli anni 80 la disoccupazione strutturale di massa dei giovani diventa, diciamo così, il tema centrale e dominante delle società occidentali. E la mia proposta è quella di leggere la disoccupazione come una struttura pedagogica. Cioè, la disoccupazione educa. La disoccupazione educa innanzitutto i giovani ad abbassare il livello delle loro aspettative. Il compito della disoccupazione è disciplinare le masse giovanili e imporre alle famiglie l'idea che la scuola cessi di essere il luogo della formazione intellettuale per diventare un generico dispositivo di addestramento. Diciamo così, se un tempo la scuola era il luogo del training, a partire dagli anni 80-90 e con un ritmo crescente negli ultimi 20 anni, la scuola diventa il luogo di una generica trainability, e cioè di una generica disponibilità a lasciarsi addestrare. Lì, se ci fate caso, ed è questo il secondo movimento connesso a quello di cui parlavo prima, sempre di più il tema della scuola cessa di essere ciò che si insegna, i contenuti dell'insegnamento e diventa sempre di più, diventano sempre di più le pratiche. In fondo, questa idea che ciò che conta nella scuola non è più il sapere, ma il saper fare, questa cosa che ha, diciamo così, eccitato generazioni di insegnanti, dice una, soltanto una cosa, che quello che conta nella scuola sta fuori della scuola. È il mondo dell'esperienza. I contenuti intellettuali dell'insegnamento smettono di essere la parte più importante dell'addestramento delle giovani generazioni. E il centro, il fulcro, diciamo così, dell'azione educativa si sposta dai contenuti intellettuali alle pratiche. Di qui, diciamo così, le competenze, altra parola che manda in visibilio gli insegnanti.
No, insegnanti, il ministero.
Il ministero, sì, però sì, bisogna, sì. Su questo gli insegnanti dovrebbero fare, diciamo così, un esame di coscienza, un esame di coscienza, perché il tratto, diciamo così, dominante del discorso pubblico sulla scuola è la scissione tra le parole della scuola e le parole della politica. Cioè la scuola ha, diciamo così, fatto proprio in questi ultimi 20 anni un linguaggio astruso, fatto di tecnicismi che non hanno niente da dire alla società e che hanno da dire soltanto ai professionisti dell'educazione. La didattica per competenze è una formula impolitica, è una formula che appassiona gli esperti, è una formula che appassiona gli specialisti, gli studiosi di didattica, gli insegnanti che sono appassionati della loro mestiere, ma che è incapace di costruire fuori della scuola che cosa vuole dire didattica per competenze. Non ha, diciamo così, effetti se non all'interno del farsi del lavoro scolastico quotidiano. La didattica per competenze è il passaggio dalla centralità del contenuto alla centralità della pratica, dalla centralità del training alla centralità della trainability. Che cosa vuol dire questo passaggio dal training alla trainability? Vuol dire che la scuola si deve adeguare alle richieste di conformità che vengono dal sistema delle imprese. Cioè il compito della scuola cessa di essere la fondazione dell'autonomia intellettuale della persona e diventa quella della conformazione di una serie di abiti comportamentali che sono coerenti con ciò che viene richiesto dal mercato del lavoro. Questo, diciamo così, ridislocazione radicale fa impressione il modo con il quale questa cosa è passata nella più totale disattenzione. Questa ridislocazione della scuola sul terreno di ciò che è funzionale a una nuova forma dell'organizzazione del lavoro è, diciamo così, l'elemento dal punto di vista della storia culturale del nostro paese più rilevante. Come questa cosa sia accaduta nel totale vuoto di risposta culturale articolata. Proprio perché il discorso della scuola è stato depoliticizzato. Il trionfo dell'argomento economico nella discussione di ciò che conta nell'educazione ha, diciamo così, tappato la bocca a tutti. Di fronte all'imponenza dei fenomeni legati alla crisi economica, di fronte all'imponenza dei fenomeni legati alla disoccupazione, nessuno ha trovato il coraggio intellettuale di argomentare un punto di vista alternativo. Allora, quando noi discutiamo di scuola, dobbiamo innanzitutto tenere presente che stiamo discutendo di un passaggio di orizzonte che al tempo stesso ideologico e politico e che in questo, diciamo così, inversione del ciclo, dal mio punto di vista c'è uno spartiacque molto netto che si colloca tra la seconda metà degli anni 70 e gli anni 80 che determina un'inversione del ciclo. E dalla scuola democratica, in cui al centro c'era la formazione del cittadino, cioè di un individuo che doveva innanzitutto padroneggiare il linguaggio pubblico. Il compito dei saperi umanistici sono saperi democratici perché sono un addestramento del giovane all'arte civile del discorso. L'arte, il padroneggiare strumenti grammaticali complessi e il padroneggiare un linguaggio culturale articolato serve a niente se non a stare consapevolmente sulla scena pubblica. E cioè saper leggere, detta in maniera molto banale, saper leggere i giornali, saper decodificare il linguaggio del politico e saper prendere senza timore la parola in pubblico e esprimere con chiarezza il proprio punto di vista. A questo serviva la formazione umanistica e la centralità della cultura generale. Questo, diciamo così, contenuto della scuola democratica è stato, diciamo, messo in secondo piano a vantaggio dell'idea che al centro della scuola ci dovesse essere appunto tutto quello che aveva a che fare con la contrazione di abiti o di habitus detta alla latina, che erano funzionali alla possibilità di essere impiegati. E siccome, diciamo così, il mercato del lavoro è essenzialmente un mercato del lavoro in cui le opportunità che vengono offerte al giovane sono tendenzialmente labor intensive, cioè ad altissima intensità di lavoro e a bassissima qualificazione professionale, fondamentalmente questa scuola non doveva più, diciamo così, incaricarsi di formare cittadini che parlassero linguaggi complessi e sofisticati, ma semplicemente trasformarsi in un dispositivo burocratico destinato, diciamo così, al trattamento di una moltitudine sommariamente scolarizzata. Allora, se questa descrizione è vera, come io dal mio punto di vista credo sia vera, voi potete riconoscere in questo passaggio la vostra condizione professionale. La vostra condizione professionale è sempre più caratterizzata da una richiesta molto forte che viene di ridurre il contenuto di sapere e di, diciamo così, accentuare le dimensioni cosiddette professionalizzanti. C'è stata una sostituzione vastissima di curricula, da curricula, come dire, incentrati sul modello della cultura generale, a curricula di tipo vocazionale professionale. Un altro modo per leggere questo passaggio è la polemica contro il liceo classico. La polemica contro il liceo classico, che si è, diciamo così, potuta vestire di molte sciocchezze, diciamo così, di sinistra, il liceo classico come brevetto di borghesia, il liceo classico come scuola dei Pierini, un altro mito, diciamo così, che ha devastato la cultura della scuola italiana, cioè la lettera di una professoressa di Don Lorenzo Milani, ha, diciamo così, saldato nella coscienza del ceto medio italiano l'idea che quella scuola fosse una scuola della prevaricazione sociale, fosse una scuola della disuguaglianza e che quindi qualsiasi, diciamo così, spostamento a vantaggio di un altro tipo di istruzione, fatta di cose concrete, fatta dell'orgoglio del mestiere, fatta di professione, fosse un vantaggio per la democrazia. Ma la demolizione del primato del liceo classico nella scuola italiana ha conseguito essenzialmente due tipi di risultati che con la sinistra e con l'idea di democrazia non hanno niente a che fare. Primo, ha sottratto alla scuola italiana i criteri della propria qualità, perché naturalmente ha sottratto alla scuola italiana un vertice sulla base del quale la scuola italiana potesse, diciamo così, interiorizzare lo standard della propria qualità. Laddove c'era un percorso scolastico difficile, laddove per diventare insegnante in quel tipo di scuola bisognava sottoporsi ad un training molto rigoroso, la scuola italiana poteva, come dire, rivendicare di custodire in se stessa i criteri della propria valutazione. Quando questo è stato demolito, la scuola italiana ha dovuto richiedere la valutazione ad apparati burocratici esterni. È chiaro? L'ANVUR per l'università, l'Invalsi per la scuola elementare, d'accordo? Il secondo passaggio molto importante è stato dire ai figli di un ceto medio spaventato e culturalmente disorientato: quella scuola non fa per te ed è meglio se tu vai a fare la scuola tecnica e professionale. Cioè è meglio se tu ti rassegni ad un destino sociale di tipo subalterno, perché quella scuola è una scuola per ricchi. Il paradosso della polemica contro il liceo classico è stato un nuovo forma di sequestro dell'istruzione culturale di livello superiore a vantaggio dei ceti privilegiati, perché il messaggio che è stato diffuso è che le persone che hanno necessità di sbarcare il lunario è meglio che non coltivino nelle teste dei loro figli grilli che possono, diciamo così, risultare controproducenti. Il processo di disciplinamento che è passato attraverso la riforma della scuola è imponente ed è avvenuto ancora una volta in un vuoto culturale. La fine delle grandi culture politiche italiane ha significato il fatto che alcune postazioni venissero sguarnite e che di conseguenza l'interpretazione dei processi sociali fosse interdetta, perché letteralmente non c'era più un linguaggio per leggere ciò che stava accadendo. Allora, questo è, diciamo così, il contesto generale all'interno del quale si inserisce il disegno della buona scuola. Disegno della buona scuola che è, diciamo così, il punto di approdo di un lavoro ventennale che è appunto cominciato nella metà degli anni 90. La linea lungo la quale si è svolto questo lavoro di ristrutturazione del sistema scolastico italiano è innanzitutto l'autonomia scolastica. L'autonomia scolastica, che è stato il grande mito della scuola di questi ultimi 20 anni, ha significato essenzialmente una dismissione dell'interesse dello Stato per il sistema dell'istruzione pubblica. Questa autonomia ha tuttavia dei tratti paradossali di cui naturalmente tutti gli insegnanti si sono accorti, perché è l'autonomia di niente, perché questa autonomia corrisponde ad una ricentralizzazione burocratica del sistema. Cioè, paradossalmente, nella scuola dell'autonomia la presa del potere politico sul sistema scolastico è molto più forte di quanto non fosse nel passato. Cioè la capacità impositiva dell'autorità centrale è molto più forte di quanto non fosse nel passato. Soltanto che questa autorità centrale non si manifesta più sul terreno dei contenuti culturali, ma si manifesta sul terreno della gestione della macchina burocratico-amministrativa. Perché? Perché lo Stato ha perso interesse al controllo ideologico della scuola, ma non ha perso interesse al controllo della macchina burocratica. Per cui le disposizioni che arrivano dal centro oggi sono molto più impositive di quanto non fossero nel passato, perché voi i dirigenti scolastici, se ci sono dirigenti scolastici, cioè gli insegnanti che sono, diciamo così, all'opera nella costruzione dei piani dell'offerta formativa, sanno benissimo che i margini di autonomia di cui godono nella formazione di questi piani dell'offerta formativa sono strettamente definiti da linee guida che vengono emanate dal centro. Allora voi avete il paradosso di una scuola che è stata incentivata ad essere autonoma, ma che tuttavia dell'autonomia non ha gli elementi fondamentali, cioè quelli di poter decidere come svolgere, lungo quali linee svolgere la propria funzione educativa. Questo perché? Perché la scuola, a dispetto di quello che si sostiene da parte dei teorici dell'autonomia, è un'istituzione pubblica di prima grandezza, perché regola un meccanismo fondamentale di funzionamento delle società moderne, e cioè il monopolio della certificazione. Perché la certificazione educativa e la società delle credenziali educative sono meccanismi regolativi fondamentali della dinamica sociale, perché servono a legittimare la diseguaglianza. È possibile, le nostre società, chiamiamole così, democratiche, sono in grado di concepire la diseguaglianza sociale esclusivamente in termini di diseguaglianza delle credenziali educative, le quali trascrivono i livelli della stratificazione sociale. questa funzione fondamentale è ineliminabile dalle nostre società. Per cui tutti i discorsi che puntualmente vengono ripetuti, attacco alla scuola pubblica, a vantaggio della scuola privata, sono sbagliati, perché non tengono conto del fatto che la scuola pubblica, in quanto, diciamo così, titolare del potere di emettere credenziali educative, è da questo punto di vista insostituibile. Si possono, diciamo così, rideterminare gli equilibri tra il settore pubblico e il settore privato, ma mai potrà essere messo in discussione il primato che la scuola occupa da questo punto di vista. Quello che tuttavia è venuto meno in questi anni è l'interesse dello Stato a intervenire sul piano dei contenuti dell'insegnamento. I programmi nazionali di studio sono stati le prime vittime della scuola dell'autonomia e sono state sostituite da indicazioni nazionali che non sono altro che dei cataloghi generici di cose che devono essere insegnate, e il modo in cui queste cose devono essere insegnate viene di fatto demandato poi alla libera iniziativa delle scuole, con effetti dal punto di vista dell'uguaglianza formativa disastrosi, perché questo fa sì, autorizza il sistema a strutturarsi sulla base di livelli differenti. Per cui voi avete delle scuole in cui si studiano certe cose e delle scuole in cui le stesse cose sono totalmente ignorate. Questo determina, diciamo così, una perdita di contatto tra le istituzioni nazionali e le giovani generazioni. Cioè il compito della scuola è sempre stato quello di, come dire, tenere sotto controllo lo sviluppo intellettuale dei giovani, perché lo Stato, la Repubblica, chiamatela come vi pare, aveva interesse a, diciamo così, provare a determinare il modo in cui le giovani generazioni ragionavano. Questo non significa, come dire, formare la mente, ma fare in modo che lo sviluppo intellettuale delle giovani generazioni avvenisse all'interno di un certo, diciamo così, percorso. Questo percorso era al tempo stesso, diciamo così, un percorso di libertà, perché poi con gli strumenti intellettuali ricevuti le giovani generazioni sarebbero stati, come hanno dimostrato di essere stati, in grado di fare negli anni 60 e 70, avrebbero potuto utilizzare quegli strumenti per, come dire, costruire una propria immagine alternativa del mondo. Ma l'idea era che la formazione dei giovani dovesse avvenire sulla base di un modello culturale che la società riconosceva come fondamentale. Ora, questo interesse specifico è venuto meno. Dal punto di vista dei contenuti culturali, il sistema educativo nazionale oggi è una cozzaglia di elementi eterocliti, disomogenei, dove ci sono le sopravvivenze del vecchio modello umanistico, dove ci sono, diciamo così, iniezioni di scienza e tecnologia, e dove nei prossimi anni ci sarà una fortissima ingresso di elementi di carattere pratico-vocazionale. Allora, il tema della scuola che abbiamo di fronte è il venir meno della scuola come funzione pubblica, il venir meno della scuola come luogo decisivo della costruzione del legame culturale tra le generazioni. Quello che viene meno oggi, che è stato demolito in questi ultimi 20 anni, è l'idea della scuola come luogo della trasmissione culturale che tiene insieme i vecchi e i giovani. Il venir meno di questo legame, tuttavia, non significa una maggiore libertà delle giovani generazioni, ma significa semplicemente consegnare le giovani generazioni senza più difese alle forze del mercato. Significa determinare, diciamo così, il primato delle forze del mercato all'interno del sistema scolastico nazionale, perché la scuola serve non più gli interessi della comunità politica, ma serve gli interessi della comunità economica, formando una forza lavoro sommariamente scolarizzata e tuttavia di cui con caratteristiche di mentalità e di abitudini che sono coerenti con le richieste che provengono dalla nuova organizzazione del lavoro. Allora, se c'è un tema, a conclusione di questo discorso, che il mondo della scuola ha di fronte, è l'identità della propria funzione e l'identità delle giovani generazioni. Cioè, quali sono, diciamo così, i poli di aggregazione attorno ai quali si riconosce la funzione educativa, o la politica o l'economia. E in questa polarità politica ed economia c'è la polarità tra sfera pubblica e sfera privata, tra Stato e azienda. Questi sono i termini della scissione e da questo punto di vista questi ultimi 20 anni sono stati il trionfo della sfera privata e dell'economia a svantaggio della costruzione del legame politico. La scuola ha cessato di essere il luogo dove si costruisce il legame politico tra le generazioni ed è diventata il luogo di un generico addestramento professionale di giovani che sono concepiti fin dall'inizio come futuri lavoratori. Allora gli insegnanti hanno davanti a sé il compito di dire se si riconoscono in questa funzione oppure no. Io mi fermo qui.
Apriamo il dibattito, quindi vi prego di venire qui.
Buonasera. Il professore ha fatto una serie di riferimenti che io lo dico subito, io provengo dalla principale vittima di questa nuova mentalità, appunto, che è il classico. Io vengo proprio da lì e devo dire che, a parte il fatto che questo problema tra gli stessi membri di questo indirizzo non è molto sentito, per non dire che non è sentito affatto, né tra i docenti né tra gli studenti. O quantomeno è sentito meno di quanto dovrebbe, perché è questa mentalità che si è venuta a formare, secondo me, in epoca recente, e che tra l'altro si riallaccia molto bene al discorso che stava facendo il professore prima, che ha citato molto spesso termini come politicizzazione e come criteri. E ha detto che la scuola è stata depoliticizzata, ho usato un termine analogo, è corretto? Mm-hmm. Ma secondo me il punto è che è stata la stessa politica essere stata depoliticizzata. Sì, nel senso che a seguito, almeno io mi baso su quella che è stata una riflessione che Umberto Eco ha fatto in un suo minuscolo saggio che ha inserito come postfazione al suo celeberrimo romanzo Il nome della rosa, che in cui analizzava e dava una sommaria spiegazione del fenomeno del postmodernismo letterario e in parte anche generalmente culturale che ha interessato l'Italia negli ultimi anni. E Eco diceva essenzialmente che il postmodernismo si caratterizza come un rigetto delle idee precedentemente sviluppate ed è una loro rielaborazione in chiave più pragmatica, il senso mi ricordo che era più o meno questo. Ma il punto è che, almeno secondo me, nel momento in cui c'è stata questa rielaborazione apparentemente pragmatica delle idee, si è avuta una loro completa frantumazione e distruzione, ma che secondo me è stata causata più che altro dalla perdita della concezione dello scopo delle idee, o quantomeno della loro origine. Io la prima cosa che insegnano da noi in filosofia è che idea deriva dalla parola greca omonima che significa forma, che significa modello. Quindi direi che volevo chiedere al professore se è d'accordo con me nel dire che alla fine il più grande problema culturale della nostra epoca, e in particolare con cultura non si può non menzionare l'istruzione pubblica, che il più grande problema appunto della nostra epoca è quello del fatto che in nome di un intervento diretto sulla realtà si è deciso di eliminare i modelli della realtà, in modo di avere in questo modo un apparente maggiore pragmatismo, una maggiore efficacia, a scapito però del fatto di non capire come la realtà stessa funzioni. Cioè, se quindi volevo chiedere al professore se è d'accordo con me nel dire che noi...
Sono d'accordo con lei.
Ok, perfetto. Grazie.
Bravo.
Così. È vero, c'è una difficoltà a pensarla, la realtà, e la scuola è uno dei luoghi in cui questa difficoltà a pensare la realtà per idee, cioè per modelli, si manifesta. Se vuole, questo prevalere di un orientamento pratico, professionalizzante, tende a ribadire questa interdizione all'interpretazione, perché è un fenomeno di interdizione all'interpretazione, cioè la realtà viene presentata come una totalità indiscutibile, imponente, che non può che essere... Ecco, l'unica cosa che si può fare è gestirla. Non so se vi ricordate il ministro Carrozza, il quale ha una domanda che cosa chiede alla scuola. Il ministro rispose in maniera molto efficace: chiedo che funzioni. Ecco, ha un dispositivo, perché poi di questo si parla, a cui si chiede esclusivamente di funzionare. Qualsiasi domanda di senso è, semplicemente inutile, trascurabile. Nessuno chiederebbe, messi di fronte, avendo inserito la chiave nel cruscotto della macchina la mattina, a nessuno viene di chiedere chi sei alla macchina. La macchina, uno si augura che girando la chiave la macchina parta. Ecco, il ministro dice una cosa del genere. In fondo e dice questo, cioè che le istituzioni si governano sulla base di un principio, e cioè le istituzioni non devono più, offrire ragioni che le giustifichino. E quindi le ragioni, una volta che ci sono delle ragioni, si discute intorno a queste, le ragioni devono essere giustificate razionalmente, appunto, i motivi devono essere giustificati razionalmente. Una macchina, un apparato burocratico a cui si chiede esclusivamente che funzioni, ha già, scartato la possibilità che ci siano motivi che chiedono di essere giustificati razionalmente. E quindi funziona o si inceppa. Tant'è vero che cosa succede alla scuola? Quando è che la scuola diventa oggetto di dibattito pubblico? Quando ci sono gli esami di maturità e immancabilmente una commissione ministeriale sbaglia una data in una traccia di un tema. Quelle sono le cose per le quali la scuola diventa oggetto di discussione, perché lì la macchina si è inceppata, è infilato la chiave del cruscotto, è girato e il motorino di avviamento è saltato. Così è. Non si discute di altro. Se voi fate un giro qua fuori e vedete la carrellata di personaggi illustri che ci sono rappresentati in quel pannello con le fotografie, quelli erano contemporaneamente grandi intellettuali italiani che contemporaneamente ritenevano di doversi interrogare sul significato della scuola. Oggi, e perciò dicevo all'inizio, il legame tra discorso della scuola e discorso politico si è completamente perso. Cioè, le cose di cui discute la scuola, il mondo della scuola, ha un linguaggio tutto suo, che non ha niente più da dire alla società, perché naturalmente il linguaggio della scuola è il linguaggio degli operatori tecnici addetti al funzionamento della macchina. Quindi sono d'accordo con lei.
Forse è stato un po' imposto questo linguaggio, perché non credo che siano molto felici, anche almeno molti colleghi, utilizzano delle categorie in qualche modo, come il caso di competenze che ti danno, ma in realtà lo fai in modo, voglio dire, così, i tecnicismi non mi sembra che siano prevalsi molto all'interno della categoria, tranne quei pochi che sono addentro, al alle teorie didattiche, però per il resto, almeno diciamo come constatando l'esperienza che ho, non mi sembra che ci sia questa adesione.
Sono
però...
all'opera meccanismi di riproduzione, molto. Il TFA ad esempio. Il TFA, ormai da 2 o 3 anni c'è una generazione di nuovi insegnanti che sta passando attraverso il meccanismo di selezione del TFA. Ora, il meccanismo di selezione del TFA non è una cosa, diciamo così, da ridere. È un modo per dire agli insegnanti quali sono le qualità che vengono apprezzate dal sistema e quali sono le qualità che non vengono apprezzate dal sistema. Ora, per carità, ogni sistema funziona sulla base di una dose di conformismo. Il conformismo è un tratto tipico dei grandi apparati pubblici nazionali, cioè, non è... però un conto è il tema fatto al concorso in cui si compiace la controparte ministeriale, un conto è un meccanismo, diciamo, che dura un po' di tempo attraverso il quale l'insegnante viene esposto a un trattamento che gli fa capire quali sono le cose che verranno valorizzate. Se poi tenete conto di un altro fatto molto significativo in questa benedetta buona scuola, è che la buona scuola ha istituzionalizzato il precariato. Cioè, la buona scuola, assumendo i precari, ha trasferito il rapporto di precariato dal piano nazionale, con la controparte ministeriale, al piano locale. Quando il ministro parla di organico funzionale, in fondo non sta altro che prefigurando una condizione nella quale gli insegnanti tutti sono funzionali all'offerta formativa e di conseguenza sono impiegabili sulla base delle esigenze non della disciplina, non del contenuto, diciamo così, dei contenuti oggettivi della conoscenza, ma sulla base delle necessità dell'organizzazione del lavoro della scuola. Allora, quando voi avete, diciamo così, siete di fronte a questo tipo di meccanismo all'opera, messo all'opera, è chiaro che questo meccanismo ha una capacità costrittiva, ha una capacità disciplinante molto più potente del vecchio sistema concorsuale, perché anche il vecchio sistema concorsuale era un meccanismo che vagliava le qualità. Nel 1999, quando feci il concorso, l'ultimo concorso prima della lunga interruzione della scuola, avevo una fidanzata la quale sistematicamente si rifiutava di mettere nei temi che andava a fare le parole che avrebbero sicuramente colpito il commissario. E nonostante i miei disperati tentativi di dirle che bisognava farsi furbi, lei si è fatta bocciare al concorso. Quindi da quel punto di vista il concorso era un meccanismo che selezionava qualità conformi a quelle che venivano chieste dal sistema, ma tuttavia era molto labile rispetto a questi nuovi meccanismi, perché questi nuovi meccanismi istituiscono il docente nella forma del precario. Questo è il tratto nuovo, e da questo punto di vista qui siamo di fronte ad una novità, ma questa novità non è, diciamo così, nata dal nulla, è il risultato anche in questo caso di un lungo percorso. Nel momento in cui si è accettata l'autonomia, si arriva logicamente alla conseguenza per la quale l'insegnante è a disposizione non del dirigente scolastico, il quale non conta moltissimo, ma è a disposizione del sistema locale di istruzione e delle sue specifiche organizzazioni, necessità legate all'organizzazione del lavoro. Questo è dal mio punto di vista. Quindi da questo punto di vista, a maggior ragione, il docente perde di autonomia.
E dignità anche. No?
Perché un conto è quando devi rispondere alla disciplina.
Una cosa è assurda.
La disciplina è il presidio dell'autonomia del docente. Perché il docente ha come unico punto di riferimento quello che gli chiede il complesso organizzato di conoscenze all'interno del quale è avvenuta la sua formazione. Allora non ci sarà nessun ministro, nessun dirigente scolastico che gli dice come si insegna la letteratura italiana, perché la letteratura italiana si insegna indipendentemente da quello che pensa il dirigente scolastico, ma nel momento in cui si dice, come si dice, in questo cavallo di Troia che è la buona scuola, il quale è una gigantesca delega governativa per ridisegnare nei prossimi anni gli elementi fondamentali del sistema, tra cui lo statuto professionale, lo statuto giuridico degli insegnanti, perché questa è la cosa grossa che bolle in pentola e di cui, diciamo, la buona scuola dà soltanto
dei piccoli saggi, ma nel momento in cui si dice l'insegnante, se vuole essere reclutato, deve dichiarare la sua disponibilità a lasciarsi impiegare in ambiti disciplinari affini, sì, si sta dicendo che il rapporto costituzionale tra insegnante e ciò che insegna viene sciolto a vantaggio dell'arbitrio del dirigente scolastico, sì, che sì, è un mero rappresentante del potere burocratico nella scuola. Questo è, e che sia chiaro, perché sennò non capiamo quello che sta accadendo. Cioè, la polemica nei confronti dei saperi disciplinari, sì, è, sì, il grimaldello, sì, per abolire di fatto la autonomia dell'insegnamento, il quale insegnamento dovrà essere essenzialmente funzionalizzato di volta in volta ai problemi specifici dell'organizzazione del lavoro. È brutta, per me è bellissimo lo scenario, ma è così.
Sì, sì, è così. Altrimenti anche la Prea negli anni 90 aveva detto chiaramente queste cose, aveva detto la questione delle classi di concorso non doveva più esistere, no? In qualche modo si doveva avere l'area umanistica, l'area scientifica, e quindi questo significava, era già negli anni 90 questo progetto, che poi è stato... E infatti anche i corsi abilitanti che sono fatti TFA sono delle cose che nulla hanno a che vedere anche con la selezione precedente, con le selezioni precedenti, ma nel senso peggiorativo, no?
Ma neanche il curriculum richiesto di studi, infatti, per accedere, sì, all'insegnamento, certo, che prevede, certo, la laurea breve disciplinare,
sì, infatti,
poi...
anche questo, dove non le competenze disciplinari effettive non concorrono.
C'è un'altra cosa che vi può essere utile, diciamo così, come informazione. A partire dalla legge 270, che separa laurea triennale da laurea magistrale, per cui si può accedere alla laurea magistrale da un qualunque percorso di laurea triennale, salvo pagare, diciamo così, i propri debiti in termini di crediti formativi, sì, CFU, insomma, cosa significa precisamente? Crediti formativi universitari, credo.
Sì.
Questo si comporta che si può accedere a determinate classi di concorso semplicemente comprandosi i crediti formativi.
Ah.
Il che vuol dire, ad esempio, che se voi avete fatto una laurea in comunicazione e volete iscrivervi a una triennale in comunicazione, volete iscrivervi a una triennale in filosofia, ad esempio, sicuramente una porzione dei crediti che avete accumulato nei 3 anni della laurea in comunicazione vi verranno riconosciuti ai fini dell'iscrizione alla laurea specialistica, salvo il fatto che dovete poi compensare i debiti. Cioè, voi vi iscrivete alla laurea specialistica, perché nessuno vi sbarra più la strada per iscrivervi alla laurea specialistica, però dovete, diciamo così, nel giro di un anno compensare i debiti formativi, che vuol dire che pagate una tassa che corrisponde all'acquisto di quei CFU 6, 12, 16, 30 e sostenete degli esami. E quegli esami, che sono sganciati da qualsiasi percorso formativo, da qualsiasi struttura culturale ben congegnata, vi danno il titolo burocratico per entrare in una determinata classe di concorso. Ora, che cosa c'è a presidio di tutto, della serietà della formazione di insegnante? In alcuni casi la tenuta delle discipline, cioè laddove ci sono discipline molto forti, tipo, certo, la letteratura italiana, tipo la filosofia o tipo la storia, c'è una vigilanza delle università sui modi con i quali vengono riconosciuti i crediti formativi. L'università italiana ha perso negli ultimi 10 anni 66.000 iscritti. C'è stato un calo del 20% delle immatricolazioni. In un sistema in cui la ripartizione dei fondi, del fondo di funzionamento ordinario, viene fatto anche sulla base delle tasse universitarie, la capacità di tenuta di questo filtro di cui facevo prima è gravemente compromessa, perché di fronte ad un crollo radicale, come se fosse scomparsa un intero ateneo italiano in questi ultimi 10 anni, non ci saranno presidi, non ci saranno rettori, non ci saranno direttori di dipartimento, e vi dicono ci saranno professori universitari che faranno gli schizzinosi, perché laddove vengono meno gli iscritti, vengono meno le possibilità di concorso, vengono meno le possibilità di carriera, viene meno tutto. Allora, o diciamo così, si assume politicamente la questione scolastica, o ci si rassegna a, diciamo così, discutere delle quisquilie tecniche che appassionano moltissimo gli insegnanti, alcuni insegnanti, appassionano moltissimo i pedagogisti, appassionano moltissimo i burocrati del Ministero della Pubblica Istruzione. Ma la questione, come si diceva un tempo, è politica. Politica. Che è, perché la scuola è intimamente connessa al processo di costruzione della sfera pubblica. E quello che succede nella sfera pubblica succede nella scuola, e quello che succede nella scuola succede nella sfera pubblica. Non si può toccare la politica senza toccare la scuola, non si possono toccare i rapporti politici nella società senza pensare che questo non abbia delle ripercussioni nella scuola, nel mondo della scuola. Finché il mondo della scuola resta confinato dentro le sue mura, appunto, corporative, per cui i problemi sono i problemi degli insegnanti, i problemi sono i problemi della didattica, questo quadro viene perso e di conseguenza sulla scuola verrà riversato di tutto, come è stato riversato di tutto in questi ultimi 20 anni.
Un quadro non allegro.
Se volete, sì. Se volete piangere, sì, è un rito catartico che fa bene.
Devi darci qualche indicazione, qualche suggerimento.
Potrebbe essere una soluzione.
Che cosa? In prosa. Sì. Questo può essere. No, secondo me bisognerebbe mobilitarsi culturalmente, però questa è la cosa, per esempio, che a me ha fatto impressione insegnando in un liceo scientifico di provincia, è che non tutti, ma per la verità una parte dei genitori, dove c'è l'alternanza scuola-lavoro di 200 ore, che quindi sono tantissime, dove questa alternanza scuola-lavoro significa anche che la ragazza, che l'allenatrice di karate o di karate, non so bene come si deve, insomma, vale, no? Anche quello, diciamo, l'allenamento vale, quindi rientra, è un pro forma poi, perché questo lo faceva prima, lo fa dopo, l'altro va a fare la toilettatura di cani e quindi rientra in tutto, no, questo è un liceo scientifico, non sto scherzando. E questo rientra, tra l'altro, sì, è così, viene detto che è così. Quindi non so, appunto, l'alternanza scuola-lavoro in un liceo classico, scientifico, che senso abbia, se appunto tutto quello che è esperienza lavorativa va riversata nelle 200 ore, dove poi il docente tutor è responsabile della sicurezza e salute dello studente lavoratore, tra parentesi. Quindi è una cosa aberrante, però alcune famiglie sono interessate a questo. Cioè non c'è stata una levata di scudi neanche degli studenti, insomma, quelli lì che hanno scampata se ne fregano, questi delle terze sono ancora piccolini, non capiscono bene, ma le famiglie a cui si è dovuto presentare questo progetto perché è obbligatorio e sono interessate, non c'è una levata di, tranne qualcuno, voglio dire.
Sempre su questo terreno che diceva Valeria adesso, un altro elemento che la buona scuola definisce è l'ingresso dei genitori nelle commissioni di valutazione degli insegnanti.
Sì.
Cioè, questa cosa è assurda perché di fatto, diciamo così, mette gli insegnanti nelle mani di orientamenti di tipo privatistico. Cioè l'autonomia dell'insegnante viene ulteriormente e gravemente compromessa dal fatto che bisognerà tenere conto di un elemento fondamentale, che diventa fondamentale, che è il consenso.
Consenso, certo.
Allora, questa idea, che naturalmente dietro ha giustificazioni, teorie, no, l'idea che gli stakeholders, cioè i portatori naturali di interessi, debbano partecipare sulla base dell'idea, appunto, di una vivacità della vita comunitaria. Perché dietro questo c'è un modello anglosassone. Si immaginano comunità locali, diciamo sì, molto, molto vivaci, molto animose, le quali si hanno l'interesse. Perché il genitore dovrebbe compromettere la funzione scolastica penalizzando il buon insegnante? Perché, appunto, come si fa a rispondere a questo? Si dovrebbe rispondere a questo tenendo conto del fatto che la scuola italiana nasce su basi diverse da quella della scuola anglosassone. e la società civile in questi ultimi anni ha dimostrato di essere peggiore della società politica. Non è vero che la società civile è portatrice di valori e che quindi la, mentre invece la società politica è su posizioni più arretrate, peggiori. Dal basso, in questi anni, sono venuti esempi terribili. Oltre al fatto che io non credo che i cosiddetti stakeholders sappiano realmente che cosa voglia dire insegnare, che cosa voglia dire trasmettere un sapere. Oltre al fatto che in linea di principio si può dire che la scuola non fa gli interessi dei giovani, ma che attraverso la scuola i giovani sono messi al servizio di interessi di carattere generale. Questo è un discrimine molto significativo, perché noi abbiamo accettato e interiorizzato l'idea che la scuola sia al servizio delle giovani generazioni per il loro benessere futuro. Questo è naturalmente indiscutibile, è vero, nessuno di noi manda i figli a scuola senza tenere presente che lo fa per dare ai nostri figli un vantaggio competitivo e cose del genere. Però è anche vero che la scuola funziona contemporaneamente su altre basi, cioè attraverso la scuola i giovani vengono messi al servizio di qualcosa che sta al di là degli interessi e dell'orientamento carrieristico professionale delle famiglie. Cioè lo Stato, la comunità politica, ha interesse ad avere una leva giovanile di persone acculturate, di persone preparate in determinati campi disciplinari. Questo indipendentemente dai fini professionali e carrieristici che perseguono le famiglie. Allora, questo significherà trasformare le scuole in un luogo di contenzioso infinito più di quanto non lo siano già. Questo significherà indebolire ulteriormente quell'atmosfera che deve essere un'atmosfera di serenità in cui si svolge la funzione educativa. È incredibile però che questa cosa sia passata, diciamo così, passivamente, senza che, che non ci sia stato partito, che non ci sia stata organizzazione sindacale, che abbia detto qualche cosa su questo. Il modo con il quale sono tutti concentrati sugli aspetti più insignificanti, il preside sceriffo, dove sta il preside sceriffo? Di quali poteri viene investito questo preside? Se non quello di eseguire l'ordine politico che viene dall'alto. Questa idea che il preside da oggi in poi, diciamo così, frusterà gli insegnanti. Anche questo è un modo per distrarre l'attenzione dalle cose più importanti. E le cose più importanti sono il fatto che questa legge diventi il cavallo di Troia per riscrivere lo statuto giuridico dell'insegnante. Tenete conto del fatto che gli insegnanti che si sono formati in un quadro culturale, diciamo così, di 30 anni fa, è una generazione che sta per uscire definitivamente fuori dalla scuola italiana. E che la scuola... Uscirete. Intanto sta entrando una nuova generazione che è stata formata in un quadro ideologico completamente diverso.
Si vede.
Questo è. Questo è. C'è una nuova linea di distinzione generazionale che è molto importante, perché per voi la scuola significa una certa cosa, per voi i giovani devono essere formati in un certo modo, per voi il dialogo in classe deve essere ispirato a certi principi, ma per i nuovi insegnanti queste cose sono totalmente avulse dalla loro esperienza. Totalmente avulsa.
C'è uno studio della Fondazione Agnelli che
Fondazione Agnelli è uno degli artefici del degrado attuale.
Sì, infatti, però si è lamentata su questo, ha lanciato un allarme.
Solo una cosa, so che magari non sarai d'accordo, però in questo periodo di transizione in cui c'è questa convivenza forzata, la nostra attività, almeno di lavoro quotidiano, deve essere proprio quella di spingere sulle contraddizioni, cioè rendere esplicite le motivazioni del nostro insegnamento e in qualche modo chiedere ai destinatari del nostro insegnamento di intervenire in nostra difesa. Cioè quello che viene, tu hai parlato di interpretazione che viene sostanzialmente negata. A me piace anche dire viene cacciata la storiografia, cioè la possibilità di mettere a confronto posizioni storiografiche diverse e far sì che lo studente diventi sappia padroneggiare che il dibattito fa? Storiografico, non sappia prendere parte, lo sappia descrivere e padroneggiare, perché lì c'è la ricchezza della cultura. Quello deve essere il lavoro che effettivamente quando fai mostra un'efficacia effettiva. E allora nel momento in cui c'è questa fase in cui ci chiedono di rinunciare a ciò, noi dobbiamo evidentemente resistere a ciò con la collaborazione di chi in qualche modo si avvale per adesso del nostro contributo culturale alla sua formazione. O riusciamo a vincere questa sorta di comunicazione dal momento che le sfere sindacali, le sfere burocratiche, anche se gli ex insegnanti sono assolutamente al di fuori di questa nostra esigenza, o dobbiamo veramente ricorrere alla rassegnazione assoluta all'antidepressivo. Cioè questo è il punto, cioè a scuola per adesso si riesce ancora a lavorare. Quello che io temo da questi provvedimenti è che ci mettano nelle condizioni di non poter fare quello che facciamo adesso. Chiudiamo la porta della classe e lì siamo liberi e possiamo ancora vivere la contraddizione o la ricchezza della relazione che si vuole uniformare.
Tu hai paura dell'animatore digitale che ti
impone. Ma non dell'animatore digitale, ho paura della... di quei formulari tipo quando dovrai dire, come fanno già nella scuola inferiore, il portfolio dello studente con tutte le competenze
possono
che sa fare una per una schematizzata. Nella scuola media inferiore questo c'è già e arriverà tra poco.
Sì, può fare un falso. Sì. Come supervisore, dillo, come Sara, appunto.
Pass, laboratori volanti, sì. Pass sono i
professori sì,
tutte,
sì, 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 TFA.
Determinati requisiti, sì. TFA.
Sì.
Quindi mi sono scontrata con quelle delizie delle didattiche, delle competenze ormai da 15 anni circa. Quindi cercando anche di far passare alle nuove leve una mediazione tra alcuni aspetti. Comunque, dopo il classico era il liceo dell'elite e il professionale, il liceo...
No, il liceo, l'istituto.
L'istituto di chi non ne celeva sarà che vengo da una famiglia che negli anni 30 andava agli avviamenti professionali e negli anni 40 si è diplomata nelle scuole tecniche, non ai licei. Sono stata la prima della mia famiglia che ha fatto un liceo classico. Quindi un percorso. Secondo me è stata la finestra degli anni 60 70 che ha,
sì,
il liceo classico ha permesso quel salto sociale a classi che ne erano state di fuori. Dopo si è richiusa, perché se penso ai miei studenti di quinta scientifico,
sì,
vanno a fare tutti
all'ingegneria.
80-90%
ingegneria, sì, certo.
Ma io non mi lamento che non vanno a fare lettere, vedendo come scrivono, o filosofia, non vanno a fare medicina, non vanno a fare scienze,
sì,
cioè non
fisica, matematica, fisica, matematica, sì, infatti, cioè, per il lavoro, per il lavoro.
E ho della gente che ragiona col paraocchi più
sì,
studenti a cui ho insegnato per 15 anni in un professionale.
Posso fare una domanda? Lei insegna in un liceo scientifico delle scienze applicate o in un liceo scientifico
tradizionale?
Tradizionale,
insomma, tanto tradizionale non lo so,
c'è il latino, insomma, non
c'è il latino, sì,
c'è il latino ridotto a un esempio,
sì, perché nel discorso sul liceo classico l'idea è che il liceo classico sia in crisi, perda studenti, ma quello che è la scuola secondaria superiore che registra le perdite maggiori è il liceo scientifico, soltanto che questa cosa viene nascosta dal fatto che ormai il liceo scientifico ha la sezione delle scienze, non so come si chiama, delle scienze applicate, dove invece c'è un fortissimo incremento degli iscritti. Ora, il liceo scientifico esiste dal 1923,
sì,
esiste come, perché Gentile, il tanto vituperato Gentile, prese la sezione fisico-matematica dell'istituto tecnico e lo trasformò in liceo scientifico senza il corso inferiore. Cioè si accedeva al liceo scientifico dal ginnasio e con il latino.
Ora, il liceo delle scienze applicate non è altro che la restaurazione di una vecchia istituzione ottocentesca, che era appunto la sezione fisico-matematica dell'istituto tecnico. Ora, questo è, diciamo sì, una cosa interessante, perché il sistema scolastico italiano sta riassumendo aspetti che sono molto... Quello che lei diceva è vero, questa è la storia degli italiani. Io, nonni analfabeti, genitori diplomati, figli che si sono laureati. Questa è stata la finestra, sì. Dentro la, e questa è stata la famosa storia dell'Italia democratica. Cioè il fatto che per la prima volta nella storia del paese si aprivano, diciamo sì, degli spazi attraverso i quali i figli delle classi popolari potevano, diciamo sì, sperare di accedere. Il punto, quello che sostengo, diciamo sì, sostengo, è che questa cosa è potuta accadere non soltanto perché c'è stata una spinta politica, ma perché i figli delle classi popolari, ai quali per la prima volta finalmente si dava la possibilità di accedere ai livelli culturali superiori, trovavano davanti a sé degli strumenti intellettuali che avrebbero, diciamo sì, accompagnato e sostenuto la loro crescita e la loro autonomia personale. Invece il problema è che il rischio, anzi più che il rischio, è che questa ascesa non è più possibile, non perché non ci sia la possibilità di iscriversi al liceo classico, ma perché fondamentalmente i contenuti culturali di questo tipo di formazione sono stati svuotati. Per cui uno che non ha nient'altro a propria disposizione che il proprio talento, la propria intelligenza, la propria curiosità intellettuale, la propria voglia di capire il mondo, non trova gli strumenti di cui servirsi per interpretare il mondo. Questo è, diciamo così, l'impoverimento di questi anni. Il fatto che oggi un ragazzino che viene da una famiglia di piccola borghesia meridionale, ad esempio, con poche risorse e che tuttavia ha voglia di curiosità intellettuali, voglia di crescere, oggi voi credete che ha la stessa possibilità di attingere alle fonti della cultura superiore di quello che avevano i ragazzi degli anni 60, 70, anni 80? Questa cosa è andata, diciamo così, gli anni 80, i tanto vituperati anni 80 sono stati da questo punto di vista anni di grandi possibilità, di anni di possibilità. Quelle possibilità che furono concesse ancora alla mia generazione oggi sono molto pregiudicate, perché la possibilità di fare un'esperienza culturale significativa è sempre più ridotta.
Non so, aggiungo un'altra cosa. Quel processo di depauperizzazione del liceo classico si è spostato al vertice, perché le facoltà di storia, quella di cui conosco, se la passa veramente male. Per quanto riguarda Milano, cioè c'è un progressivo proprio.
Sapete che a Milano c'è stata questa defezione di professori di filosofia che sono passati a storia.
Defezione.
È oramai arrivato.
Perché non c'è più.
Alla testa.
Sì, sì.
Non manca molto.
No, ma l'ondata, quella è stata un'ondata progressiva, l'ondata che 20 anni fa si è abbattuta sulla scuola secondaria, che ha travolto la scuola secondaria,
e poi
oggi è arrivata l'università. All'università.
Certo.
Io pensavo il contrario.
No,
nel senso che quando noi abbiamo pensato questo ciclo di incontri, era venuto l'anno scorso, quando c'era il ciclo sulla storia, no?
Sì.
Lei l'aveva intitolata Ai fili della storia, e qual era il senso? La storia veniva considerata una disciplina il cui contenuto veritativo, il contributo veritativo alla cultura non era più considerato sostanziale, cioè proprio sul piano filosofico,
favola,
ontologico, l'oggetto storico. Da lì poi c'era, parlando di questo, si arrivava agli effetti, la cancellazione di cattedre di storia in alcune facoltà, non scienze storiche, la decurtazione dell'orario di storia al liceo.
Già
per cui
venuta.
Io ho sempre pensato che la scuola subisse questa trasformazione nel dibattito culturale, che è andata, come dire, ad amplificare un clima decisamente di carattere, io dico, neopositivista, che in qualche modo ha prevalso sul vecchio e che ha investito la scuola, piuttosto che dalla scuola riversarsi su quelle sfere alte. Io ho pensato che il processo, la scuola subisse questa trasformazione di carattere culturale generale.
Ma la storia sono sparite quasi da più. Milano resiste, però non so se da altre parti sono sparite.
Resiste male, fortunatamente, con fondi progressivamente
più ridotti.
Rimani tagliati.
Ma le scissioni
per questioni di relazioni episodiche, cioè pretestuali, ma che in realtà riflettono e sono perfettamente coerenti con quello che sta accadendo, per cui non riesco a non pensarlo come una casualità che va nella stessa direzione. Non ci sarà forse un progetto mirato in cosa, ma il clima arriva anche in quella logica. Che clima che bevono i miei studenti, cosa vanno a fare i tecnici? Cioè, infatti ho preso in giro i miei studenti, certo, ho detto 5 anni di liceo per andare a fare le facoltà a cui si accedeva da sempre con il titolo dell'istituto tecnico.
Sì, però loro sono più avvantaggiati, quelli che,
no, io mi riferisco storicamente.
Ah, storicamente, sì, però è così.
Andavi a fare economia e commercio, sì, sì. Potevi andare a fare sì. Economia e commercio e ingegneria uscendo da un IPIS, uscendo da un IPC.
Comunque anche...
andavano anche quelli del liceo classico.
Sì. Nipanizza.
I docenti non sono stati sempre
buoni.
I docenti non sono
sì.
No, scusa, la storia italiana, non abbiamo una letteratura come in altri paesi in cui abbiamo i docenti che, non so, pensiamo un po' alla Fulgente.
Ma sì, vabbè, quindi...
Nelle rappresentazioni i docenti erano temuti, non sono mai stati amati. Io non ho mai amato i miei docenti quando sì. andavo a scuola, perché non li amati? Perché quando io faccio, sono nato nel 51 e faccio parte di una generazione che ha avuto la possibilità di passare dalla scuola elementare alla scuola media senza fare l'esame di ammissione. Quando siamo arrivati in prima media, i docenti, mamma mia, chi arrivo di palma? Arrivano i figli dei contadini. I figli dei contadini erano odiati. Io ho vissuto la risoluzione del mondo.
In Puglia.
Addirittura mio padre era contadino e la domenica l'estate mi portava sempre in campagna e quando tornavo mi nascondevo perché non volevo essere accantonato dai miei compagni di classe. Ero accantonato dai compagni di
classe
e i docenti ci dicevano: ma voi non dovreste venire qua. Dovreste andare all'avviamento, siamo solo andati al liceo, ci hanno detto sempre la stessa cosa. All'università, mamma mia, i ragionieri arrivano a filosofia, ma stiamo scherzando, così dicevano i docenti universitari. Volevo fare l'esame di storia greca, non è stato possibile, perché non imparare il greco, io ero scientifico. Ecco, un'altra cosa volevo dire, il professore ha detto che il processo che ha portato alla buona scuola è iniziato negli anni 90. Io penso che invece sia iniziato molto prima, sia iniziato negli anni 80. E con questa, i protagonisti di questa, quelli che hanno prodotto questa effervescenza, attraverso un'effervescenza che veniva dal basso, cioè non è che la buona scuola si è creata perché che sono i dirigenti scolastici che stavano a Roma l'hanno progettata e l'hanno portata avanti sulle gambe di delle scuole sperimentali, sì. Facevano delle scuole sperimentali sì. nell'area milanese, in Bollate, ma anche c'è dove c'era il fior degli insegnanti che sperimentavano le pratiche e mettevano in atto, che cosa mettevano in atto? Quello che poi sarà la retorica della cioè mettevano in atto processi di porsi di non insegnamento, cioè tutta una strumentazione neopositivistica sì, veniva sì. utilizzata per analizzare i testi, per tutta questa situazione.
Sì, sì.
Negli anni 90, diciamo così.
Si è tradotta in istituzioni.
Negli anni 90 c'è stato l'introduzione della retorica, la retorica entrata nella scuola, la retorica come riflessione dei luoghi del linguaggio, di ogni singola disciplina, in un approccio analitico, e ogni disciplina si autonomizzava, non c'era bisogno, cioè in quel momento, diciamo così, ma ancora prima, sono stati i docenti che si sono trovati di fronte a gente che non aveva molto di stare attenti in classe, perché sappiamo benissimo una cosa, che è difficile portare a bere gli altri quando hanno sete. E allora gli insegnanti si davano da fare a Cerrusco, a Bollate, per individuare strategie didattiche capaci di coinvolgere gli studenti, di farli stare attenti, di farli diventare protagonisti dell'insegnamento della didattica stessa. Ma non ci riuscivano in parte. Però questo darsi da fare, questo investire sulla retorica, questa feticità della retorica, ha fatto dimenticare che gli strumenti, le strategie didattiche erano, cioè sulla didattica hanno costruito le case, doveva essere uno strumento per passare dall'altra parte del ponte, invece è la didattica,
l'obiettivo in sé,
fine a se stesso,
non
sì.
permetteva di passare dall'altra sì, parte. Sì. Quindi questa finzione didattica ha portato praticamente a questa retorica, e quindi non è vero, cioè, oppure è vero solamente in parte che le istituzioni hanno veicolato questo modello. Siamo stati noi purtroppo a metterci lo zampino dentro. Cioè, sono stati i docenti anche ad avere la loro responsabilità nel non assumere un atteggiamento critico rispetto a quello che facevano.
Sì, io sono. Sono d'accordo, lo dicevo all'inizio, cioè gli insegnanti dovrebbero farsi, diciamo sì, un esame di coscienza, perché queste cose sì, sono venute, sono risultati politiche, però sono anche, hanno trovato un terreno fertile, cioè gli insegnanti le hanno riconosciute come proprie, in qualche modo. Poi, come dire, quanto le idee producano fatti e quanto le politiche siano autonome dal dibattito intellettuale, è una discussione molto, molto ampia, però è vero che c'è a un certo punto un clima ideologico è diventato funzionale al, come dire, accoglimento. Dietro c'era anche molta buona fede, per carità, c'era l'idea, come lei diceva, di insegnanti molto operosi che si sono messi appunto a lavorare perché dovevano risolvere un problema, cioè pensavano di dover rispondere a quella domanda che veniva implicita, non formulata in maniera articolata, che veniva però da platee scolastiche, da platee studentesche che erano sempre più refrattarie a lasciarsi coinvolgere, il grande tema della motivazione. Però se queste cose sono, diciamo così, sono connaturate al fare scuola, cioè la riflessione sul metodo e di conseguenza l'escogitazione continua di soluzioni di natura pratico-teorica rispetto al problema, sono, diciamo sì, connaturate alla scuola dalle sue origini, cioè qualsiasi buon maestro si è sempre posto il problema di come fare. Il salto di qualità è che qui viene ridisegnato, qui non sono in gioco, diciamo sì, il tentativo del buon insegnante di coinvolgere i suoi studenti. Qui viene a un certo punto ridisegnato complessivamente il sistema nelle sue finalità. Allora io terrei distinte queste due cose, perché sennò diventa veramente una guerra intestina in cui la scuola a un certo punto si autofagocita. No, va tenuto distinta la cosa, cioè il lavoro che gli insegnanti fanno per trovare la soluzione giorno per giorno a come far passare le cose a cui tengono nella testa degli studenti è un lavoro sacrosanto, ma questa cosa non ha niente a che fare con il modo con il quale il sistema ridisegna funzioni e scopi dell'istruzione. Vanno tenute distinte da questo punto di vista, fin dagli anni 30, cioè fin dal grande dibattito che si fa negli anni 30 intorno a Bottai, sul superamento del modello gentiliano, è, diciamo sì, questo dibattito è animato dalla necessità di rispondere alla domanda a come si insegna ai figli di coloro che a scuola non ci sono mai andati. Una volta che entrano i contadini, come si fa a insegnare ai contadini? Può una scuola di una società di massa non porsi il problema di insegnare ai contadini? Questa è la grande questione che naturalmente il dibattito degli anni 20 non pensava di poter risolvere in maniera, come dire, idealistica. Dietro questo idealismo c'è anche molto socialismo, vorrei che fosse chiaro. A partire dagli anni 30 cambia la società e cambia naturalmente anche la scuola e cambiano le domande. Ora, un conto è cercare di rispondere a questo, un conto è dire la scuola serve a raggiungimento di questi scopi. Sono due aspetti diversi. Quello che è in gioco qui non è tanto la cultura degli insegnanti, il mestiere degli insegnanti. Quello che è in gioco è il modo con cui il sistema è stato ridisegnato sulla base di obiettivi politici che hanno smesso di essere gli obiettivi politici della scuola democratica. Questo è il punto. Sulla base di un'idea che la scuola debba servire altri interessi e che questi interessi siano più prestigiosi, migliori del passato.
Convenienti.
Più convenienti rispetto al passato.
Bene.
Se volessi.
Allora noi vi salutiamo, vi ringraziamo, vi ricordiamo che il 28 gennaio c'è l'ultimo incontro sul tema che qual è il titolo che sarà, che darà lui e Vittoria Fiorelli, perché lui sarà uno dei relatori.
No, questo l'hai deciso tu, veramente. Deciso la professoressa Vittoria Fiorelli dell'Università di Napoli, sì, lei insegna didattica della storia e storia contemporanea.
Ha insegnato tanti anni l'anno scorso italiano e storia,
sì, simile a cui avevi partecipato, peraltro.
Sì, diciamo per la... Noi poi daremo... Comunque lei ha insegnato per più di 15 anni a un istituto tecnico italiano e storia, adesso insegna all'università didattica della storia.